cercare tre questioni, naturalmente nei tempi giustamente veloci che ci sono stati attribuiti, tre questioni che ho sfiorato in interventi molto veloci in questi due giorni e che vorrei provare a riprendere con un minimo di maggiore determinatezza. Tre questioni tutte quante comprese nel dibattito, ma sicuramente tutte quante comprese nella bella relazione di Mario Delocco. Dico bella perché oltretutto piena di domande e interrogativi aperti. Vorrei velocemente tornare sulla questione dell'interdisciplinarità. Rovelli ha fatto un'osservazione interessante ieri nel dibattito. Nel momento in cui si va oltre lo Stato e si tocca un terreno in larga parte inesplorato, come stiamo vedendo, e che sarà per lungo tempo un terreno inesplorato, è del tutto evidente che cambiano le categorie di riferimento. Sapete che uno dei problemi è: ma qual è il legame fra ciò che è avvenuto per la formazione dello Stato nazionale e ciò che sta avvenendo per la formazione di comunità e entità sovraposte, come si pure statuali, nazionali? Quindi in questo territorio inesplorato il mutamento delle categorie di analisi implica necessariamente una ricollocazione storica delle discipline. Io l'ho aperto moltissimo dappertutto, ma non solo delle discipline, dei concetti. Io ne cito due estremamente problematici come, diciamo, veloce semplificazione. Il problema della democrazia, per esempio, perché si dibatte sulla democrazia europea? Perché la democrazia in Europa si è formata in relazione allo Stato nazionale, cioè lo Stato nazionale è stato il contenitore della democrazia, si direbbe nel bene e nel male. E quindi procedere, diciamo, con il problema della democrazia europea oltre lo Stato, e si potrebbe dire anche oltre lo Stato-nazione, implica un ripensamento radicale di categorie, ma in maniera ancora più stringente per i temi di cui ci stiamo occupando. La parola potenza. E quando noi diciamo Europa potenza civile, non possiamo dimenticare che la parola potenza è stata una delle parole chiave intorno alle quali è nata l'idea di Europa. L'idea di Europa è nata intorno a una connessione fra logos e potenza, fra ragione e potenza, si potrebbe dire fra uno e molteplice, o come ieri ricordava Fulvio Cerutti, fra identità e differenza. E la parola potenza, carica di implicazioni, carica di significati, con un lessico complicato che appartiene alla storia dell'idea d'Europa e alla storia d'Europa, non solo alla storia dell'idea d'Europa. Per cui quando noi pronunciamo la parola Europa potenza civile, pronunciamo una parola che ha fatto storia nell'idea d'Europa. E quindi, dicevamo ieri, diceva Mario, il problema della memoria, il problema di rifare i conti con il senso, i sensi, poi i sensi di questa parola. E, diciamo, ecco perché intendevo ripercorrere velocemente il tema dell'interdisciplinarità, per darle questa consistenza, perché poi questo implica il cambiamento dell'oggetto e questo implica la continuità e discontinuità fra queste grandi parole che hanno formato il lessico europeo. Seconda questione, ieri me la chiedevo, posi già il problema a Mario, Mario ha dato una sua prima risposta, io vorrei tornare sul tema con un minimo di determinatezza maggiore. Ancora nasce nascere una domanda di Mario Terò: perché lui si è posto il problema della rinazionalizzazione delle aziende di ricerca? È soltanto una rinazionalizzazione dell'agenda di ricerca, delle agende di ricerca, o non c'è qualche cosa di più? Non è forse che la legittimazione torna in una sorta di pendolo fra lo Stato e la dimensione post-statale, fra la nazione e la dimensione post-nazionale? So benissimo che queste parole non andrebbero usate indiscriminatamente. Io penso che sia così. Io penso che non ci sia solamente un problema della rinazionalizzazione delle agende di ricerca, che è un sintomo, ma è un sintomo di qualcosa di più grosso. Ed è secondo me un sintomo di questo fatto che la legittimazione torna in questo pendolo. Perché torna in questo pendolo? Se io riesco a dirlo in due punti successivi e molto velocemente. Ma il primo è perché torna il tema dello Stato sociale in maniera immanente. Torna cioè quel tema sul quale si è formata nel secondo dopoguerra la rilegittimazione degli stati democratici europei, con quello che io ieri definivo un paradosso secondo me sul quale varrebbe la pena di riflettere, e cioè che il processo di integrazione europeo si avvia negli anni 50 in coincidenza con la formazione degli stati sociali europei. Quindi in un certo senso si avvia, e si comprende anche perché ciò può avvenire, perché la legittimazione in quella fase è ancora fortemente ancorata allo Stato nazionale, si avvia in presenza di un rafforzamento dello Stato-nazione, non di un indebolimento dello Stato-nazione. E allora nel momento in cui torna il tema dello Stato sociale in Europa, a me non sorprende che le questioni della legittimazione tornino in qualche modo a pencolare fra due poli, fra due livelli. E aggiungo, tornando anche qui sul tema sollevato ieri, secondo me la spia del fallimento della Costituzione è questo, perché se lo vogliamo mettere in termini, come dire, di categorie più teoriche, la spia del fallimento della Costituzione potrebbe essere indicatrice di che cosa? Del fatto che fallisce il tentativo di trasferire la forma della legittimazione tutta dentro il sistema delle decisioni europee. Provo a spiegarvi su questo punto. Che cosa è successo in Francia? È successo che un demos nazionale, ha rigettato il testo della Costituzione, un testo che era stato preparato all'interno di un sistema di legittimazioni complessive, dirette e indirette, le varie forme della legittimazione europea. E che poteva probabilmente essere messo in discussione o dai parlamenti o da un referendum europeo. Il fatto che un referendum nazionale, un demos nazionale, nella pienezza della sua sovranità, abbia fatto fallire il referendum, beh, non è questo il segno che il sistema delle legittimazioni è in discussione? E che è molto difficile, diventa molto problematico mantenere questo sistema di legittimazioni all'interno di un sistema di decisioni che chiamiamo sistema complessivamente europeo, nel quale le forme delle legittimazioni dirette e indirette, Manzella ce l'ha molte volte ripetuto, sono tutte dentro il sistema, devono tutte funzionare in relazione reciproca. Che cosa accade nel momento invece in cui un referendum legato strettamente a una decisione nazionale? Il ritorno, in qualche modo, il ritorno del demos. Non so dire se è il ritorno di Renan contro Habermas, ma in qualche modo c'è qualche cosa che funziona in questa direzione. Ecco in che senso io dicevo, il tema della Costituzione finisce con essere, come dire, una possibile spia di un processo, intendiamoci, che non considero né, non dico irreversibile, che sarebbe una sciocchezza, ma probabilmente anche estremamente fluido, ma certamente presente, e con quali conti vanno fatti. Ecco dove c'è da fare i conti con il tema della Costituzione. Costituzione, piuttosto che col fatto che la Costituzione non è passata e che tutto sommato i trattati ci vanno anche bene. Io l'ho sostenuto in anni lontani sulla scia delle tesi di Weiler e così via, quindi non sono mai stato un ipercostituzionalista da questo punto di vista. Però mi pare che invece sotto venga fuori un problema più politico, più profondo, con il quale è necessario fare i conti al di là, diciamo, del merito del testo, dell'importanza delle varie proposizioni che, non essendo state approvate, non fanno direttamente parte del sistema di comando europeo. Terza questione e ultima, tema su quale si è tornati molti ieri, la questione dell'identità, Cerutti ieri sera ha detto cose interessanti, che sono legati a questo problema della potenza civile. Io ieri accennavo, dicevo che il problema della cosa di un quanto fatto personale non andrete neanche dentro perché non ha nessun valore, ma prova a motivarla, che per me è un'idea di grande fascino e che nello stesso tempo mi dà qualche elemento, un po' mi respinge, un po' mi attira e un po' mi respinge. Perché io credo che il dibattito estremamente interessante e aperto, che mi ha fatto capire un sacco di cose in questa giornata di ieri, mi spiega questo doppio atteggiamento che io ho sempre avuto nei confronti di questa espressione, considero ovviamente di grande interesse. Io credo che il dibattito nostro, anche di questi giorni, delle stesse risposte e le stesse posizioni presenti nella relazione di Terò abbiano chiarito alcune cose. Cioè abbiano chiarito che quando noi parliamo di potenza civile non intendiamo né un'autocritica distruttiva della storia d'Europa, né intendiamo, come dire, una potenza completamente depotenziata, se mi permettete questa allitterazione, ma intendiamo qualche cosa di più complesso e di più forte. Mi hanno detto potenza normativa. Qui secondo me si annida un grosso problema, su che io credo, che lo sappiamo tutti, già dal 1985 diceva la comunità si costruisce su una discrasia fra dentro e politica, tra sovranazionalità normativa e sovranazionalità decisionale. Qua si aprono questioni, secondo me, è così, cioè in qualche modo l'Europa sta inventando una nuova forma della politica attraverso la potenza della giuridificazione della politica. C'è molto Habermas in questo, naturalmente, ma non solo, perché non è mica solo nella prospettiva di Habermas che questa visione può essere vista. Per me rimane una domanda aperta, perché io ho il fascino, ieri veniva citato un articolo della Costituzione che peraltro è già presente nei trattati, quello sulla politica estera, no? In cui si diceva i contenuti della politica estera vengono talmente rinnovati che alla fine c'è qualche cosa che muta la morfologia della politica. Ecco, questa è una domanda, è una bella domanda, è una grande questione, anche perché, come dire, la politica ha una sua grammatica. Allora è importante capire come l'idea dell'Europa potenza normativa rimette in circolo questo dualismo, questa connessione, sconnessione, continuità e discontinuità fra dentro e politica. E infine, ultima questione per mantenermi rigorosamente nei tempi, non senza aggiungere però in coda all'argomento precedente, quello che mi capitava di dire anche ieri, ma non c'è troppo di post-storico in questa idea di giuridificazione della politica, non c'è, come dire, una interpretazione, una rappresentazione che in qualche modo esclude il conflitto, ma la catalogazione degli stati che faceva ieri Rovelli, stati premoderni, stati moderni, stato a egemonia debole, stati postmoderni, ci lascia vedere piuttosto un processo di globalizzazione nel quale le connessioni, le interconnessioni, i conflitti, le contraddizioni saranno di straordinaria portata. Sarà importante capire questa potenza normativa, ma lo dico in maniera tutt'altro che ironica, lo dico in maniera seria e consistente, cioè quale sarà il ruolo di questa potenza normativa, se vogliamo in parte interpretarla così, su questo scenario della storia. E quindi l'ultima cosa che voglio mettere in luce è, ieri mi capitava di dire, potenza civile o potenza civilizzatrice. Qui c'è un grosso nodo che non possiamo, come dire, non possiamo considerare in secondo piano, perché noi sappiamo benissimo che l'Europa potenza civilizzatrice è stata l'Europa eurocentrica. Io ricordavo ieri questo testo di Hegel, non ho bisogno di tornare a ricordarlo oggi, ma tutti quanti sappiamo che la civiltà era la civiltà europea. Ancora nei testi husserliani degli anni 30 del Novecento la civiltà è la civiltà europea, il problema è l'europeizzazione del mondo. Se rileggiamo la straordinaria conferenza di Praga, dove di Praga e di Vienna, che si inseguirono fra 33 e 35, se non ricordo male, di Husserl, questo era il tema centrale, l'europeizzazione del mondo come chiave della reintegrazione. Allora, quando io dico potenza civile o potenza civilizzatrice, pongo esattamente questo problema. Perché? Perché questo problema si pone? Perché quando noi diciamo che l'Europa, che cos'è l'Europa normativa? Che cos'è quella che ho chiamato, forse in maniera con una scorciatoia, giuridificazione della politica, o che ho chiamato appunto potenza, che abbiamo chiamato tutti, intitolando il convegno potenza civile, ma non c'è un'universalità dei valori che si vogliono affermare attraverso questa idea. Quando diciamo diritti umani, che cosa diciamo se è qualche cosa che pensiamo che aderisca all'umanità in quanto tale, alla nuda vita, come avrebbe detto Lara? E allora il nesso tra universalismo e particolarismo torna come un problema aperto. Ma com'è possibile questo in un mondo non più eurocentrico? E che quindi non si ponga la questione, come dire, di un'Europa potenza civile, in realtà pensando a un'Europa potenza civilizzatrice? Io pongo il problema in maniera critica, in maniera aperta, come domanda, perché io non ho naturalmente risposte a queste domande, e forse tutti quanti, come dire, le abbiamo e non le abbiamo, ognuno di noi ha una linea di tendenza dentro la quale cercare di svolgere la sua analisi, ma mi domando come interrogativo finale, qui c'è il problema dell'universalità dei valori, c'è il problema del riconoscimento reciproco, ma c'è il problema della lotta per il riconoscimento reciproco, e o non c'è? E quando ci si trova di fronte a un disconoscimento radicale, che cosa accade? Allora torna il problema della potenza e del logos, cioè di quello che ha formato l'identità dell'Europa. Come vedete sono tutti interrogativi aperti, non più di tanto, perché più di tanto non saprei fare, ma devo dire che sono stato stimolato moltissimo nel riproporli e nel rideterminarli da una giornata, devo dire, di straordinario interesse che la bellissima relazione di Mario ha aperto e che mi pare ci lascia quasi pensare che dovremo tornare a rivederci per monitorare di volta in volta negli anni come questi problemi si porteranno.
Ringrazio il professor De Giovanni per questa bellissima apertura, direi che ci ha riposto con un'acutezza quelli che sono poi i nodi centrali, cioè quello dei valori in cui ci riconosciamo e della loro esportabilità come anche chiave dei rapporti con il resto del mondo. Darei ora la parola al senatore Menzella, voi lo conoscete tutti, anche lui, visto che anche costituzionalista su cui scritti ci siamo formati, e gli darei immediatamente la parola, perché so che ha un problema di treno.